tempo e ci dia soprattutto generosità nell'accogliere la parola. Benvenuti dunque. Preghiamo il Salmo 24-23 come ingresso al brano di questa sera. Salmo 24-23. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti.
È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita.
Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo.
Otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia.
Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, e ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen. Porto l'attenzione soprattutto sulla prima parte del Salmo, sulla domanda: chi salirà il monte del Signore, cioè chi consegue la salvezza, cioè un senso totale, compiuto dell'esistenza. Ecco, nessuno per proprio impegno, esclusivo impegno proprio. Gesù l'ha fatto e il Signore ci associa a questa impresa che è sua, che è di Dio, ma volutamente con la partecipazione nostra, cioè un'impresa partecipazione mista, Lui e noi. Ecco, si tratta allora di aprirci, la seconda parte del Salmo, renderci disponibili a questa offerta, ecco, senza vantare crediti o tentare raccomandazioni. Ecco, capiremo ascoltando il testo di questa sera.
Ecco, facciamo l'inquadratura del testo e abbiamo visto da ottobre come si vive lo spirito del Figlio e del Padre, cioè lo spirito fraterno nel confronto delle cose, quindi tutto il tema della fiducia, della condivisione, del non accumulare, e poi come si vive lo spirito del Padre nelle relazioni, non con le cose ma col tempo. Il nostro tempo, vuol dire la nostra vita, è fatta delle relazioni. Le relazioni sono sempre conflittuali. E allora come approfittare del tempo, del conflitto, a tutti i livelli, per farne un tempo di riconciliazione? E questo è il senso della storia. Perché va avanti ancora la nostra vita? Perché il Signore aspetta che ci riconciliamo, aspetta. E per sé con la venuta del Messia dovrebbe essere compiuta la storia, e invece che compiuta la storia comincia ad aprirsi ogni anno. Dio pazienta e usa misericordia, aspettando che cosa? Che noi cambiamo stile di vita e diventiamo come Lui. E nel frattempo cosa fa Lui? Nel frattempo dice: zapperò e concimerò. Ecco. E zappa e concima praticamente morendo in croce. E nel frattempo noi cosa facciamo? Facciamo quel che ha fatto Lui, annunciamo che la salvezza è già venuta, questo amore infinito c'è già per tutti e per ciascuno. E quindi è ora che smettiamo di stare ripiegati su noi stessi e che guardiamo Lui e saremo salvi. Tutta la storia diventa storia della salvezza nella misura in cui guardiamo a Lui invece che a noi, invece che star lì, striscianti per terra sulle nostre cose. E poi abbiamo visto la volta scorsa che il regno di Dio, dicono è tutto qui, è una cosa piccolissima allora il regno di Dio. Sì, è piccolo, ma è come un seme che diventa albero. Ma è una cosa anche così che non è molto rilevante, è come il lievito che dal punto di vista religioso anzi è di poco conto, anzi è immondo. Sì, esatto. E oggi tocchiamo l'altro problema. E adesso gli domanda, ma insomma, se la salvezza è questa chi? Chi si salva? Quindi si affronta direttamente il tema della salvezza, che è anche il tema dell'enciclica del Papa sulla speranza, perché la salvezza è connessa alla speranza, perché se non c'è salvezza siamo disperati. Ecco, su questo tema della salvezza, direi, leggiamo il testo e poi entriamo e vedremo che la salvezza è una cosa, direi, sì, è il problema principale che ha ogni uomo. E Gesù fino alla fine anche sulla croce ha avuto le tre tentazioni, salva te stesso, salva te stesso. E salvarsi la pelle è il motore di ogni nostra azione. E questo salvarsi la pelle è dettato dalla paura di perderla, quindi è dettato dalla paura della morte, per cui viviamo sempre incalzati dalla paura e facciamo di tutto per salvarci a tutti i costi, ed è per questo che allora agiamo con paura, con egoismo, cercando di salvare noi stessi, e così perdiamo noi stessi e gli altri. Allora vediamo in fondo cos'è questa salvezza.
Vangelo di Luca, capitolo 13, versetti 22-30. E camminava per città e villaggi insegnando e facendo cammino verso Gerusalemme. Ora un tale gli disse, «Signore, sono pochi quelli che vengono salvati?» Ed egli disse loro, «Lottate per entrare per la porta stretta, perché molti, vi dico, cercheranno di entrare e non avranno forza. Da quando sarà destato il padrone di casa e avrà chiuso la porta, e voi avrete iniziato a stare fuori, a percuotere la porta, dicendo, «Signore, aprici!» E allora rispondendo vi dirà, «Non so voi da dove siete!» Allora inizierete a dire, «Mangiammo il tuo cospetto e bevemmo, e nelle nostre piazze insegnasti!» Ed egli parlerà dicendovi, «Non so voi da dove siete, mettetevi lontano da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là sarà il pianto e lo stridore di denti, quando vedrete Abramo e Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio e voi gettati fuori. E verranno da oriente, da occidente, da settentrione, da mezzogiorno, e si sdraieranno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, ci sono ultimi che saranno primi, e ci sono primi che saranno ultimi».
Bene, il testo è abbastanza articolato, Gesù cammina, vedremo sta andando a Gerusalemme, si ripete per la seconda volta, e sorge il problema presentato da un tale, che è il problema che ha ogni tale che esiste al mondo. Ma chi si salva? Sono tanti o sono pochi? Sono solo i testimoni di Geova, sono 144.000 e gli altri? E Gesù dà una risposta dicendo che la porta è stretta. Poi subito dopo dice a questi voi che li stanno mandando, e voi poi siamo noi lettori, dice, no, state tranquilli, non è stretta, è chiusa. E per tutti gli altri è aperta, è possibile. Stiamo a vedere questa salvezza strana, allora, che è una porta strettissima, anzi è chiusa per tutti voi che siete qui bravi, che mangiate e bevete al mio cospetto, cioè che celebrate l'Eucaristia e che abbiamo sentito il tuo insegnamento, che venite anche lunedì a sentire il Vangelo. Dice, a voi, prima dice che è stretta, poi è chiusa e poi dice, arriveranno da Oriente, da Occidente, da Nord e da Sud. Tra l'altro a Oriente c'erano Babilonia e Ninive i nemici, a Nord Damasco gli altri nemici. A ovest gli altri nemici che venivano dal mare, a sud gli altri nemici, gli egiziani. Quindi tutti gli altri da tutte le parti del mondo, quelli che voi considerate peccatori, perversi, nemici, ecco, quelli entreranno. Ma che salvezza è? E poi non è un problema sul quale c'è molto da scherzare, non solo perché c'è la seconda enciclica del Papa, ma perché se non c'è salvezza siamo perduti. E qui comincerà tutto un discorso sulla salvezza, sul chi si salva, che si concluderà con Zaccheo, oggi la salvezza è entrata in casa tua. E prima ci sarà il giovane ricco che dice, cosa devo fare per essere salvato? Che è bravo, bello, buono, ha osservato tutte le leggi e vuole essere ancora più bravo. E poi Gesù dice, ehi, non ci siamo. E poi dice che è più facile entrare per la cruna di un ago, più che un ricco entri nel regno dei cieli. Quindi la porta diventa una cruna di un ago. E gli apostoli dicono, ma allora chi si salva? Tenete presente, per risolvere il problema, che si può salvare solo chi è perduto. Quindi sono salvati tutti i perduti. Non sono salvati gli altri, i bravi, i buoni, quelli che sono a posto, quelli no, i giusti, quelli che hanno mangiato, hanno bevuto il suo cospetto, hanno fatto l'Eucaristia, quelli che conoscono bene la parola di Dio, quelli che sono veramente tutti a posto. Questo è un primo aspetto. Un altro aspetto è che c'è da risolvere una aporia, anche Dio deve risolvere, perché dice che la porta è stretta e poi al capitolo 14, al versetto 23, quando c'è il banchetto del regno, dice il padrone di casa che poi è Dio, dice, voglio che la mia casa sia piena. Ma scusa, se vuoi che sia piena, non puoi stringerla forte, non puoi allargarla questa porta stretta. Ecco, e vedrete che in questo brano sono toccati così quei temi più profondi della nostra fede cristiana, che poi avranno il loro sviluppo nei capitoli successivi, molto ampiamente, che è il tema della salvezza, che è dono di misericordia di Dio. E la misericordia è aperta a tutti i miseri, a tutti i perduti. E invece il giusto non ne ha bisogno, dico, io sono giusto, non ho mica bisogno di misericordia come Giona, come fratello maggiore, cioè io sono a posto. E così sta fuori dalla porta. E leggiamo, analizziamo un po'.
Sto pensando se magari si diffonde un certo tremore, ma noi che veniamo il lunedì, noi che cerchiamo di essere bravi, cosa succede? Siamo perduti. Ecco, sì. Beh, se arriviamo a questa conclusione, incominciamo ad essere avviati per il sentiero della salvezza. Ma pensavo che l'espressione di Pascal che dice due sono le categorie delle persone, i peccatori e quelli che si credono giusti. A un certo momento, smettendo di crederci giusti, incominciamo a sentirci peccatori e allora si apre lo sportello della misericordia, non della giustizia, ecco, o giustizia.
E adesso per sei capitoli sarà il tema di fondo, che continuerà anche dopo. Perché poi è il tema fondamentale di Luca. Luca 6,36 dà il tono, anzi il tema del Vangelo, che poi è tutta una variazione su questo tema, diventate misericordiosi, uterini, come è uterino misericordioso il Padre vostro. Ora vediamo il testo.
Primo versetto che dà il quadro. Camminava per città e villaggi insegnando e facendo cammino verso Gerusalemme.
È la seconda volta che si nomina Gerusalemme. La prima volta, se ricordate, all'inizio della seconda parte del Vangelo, quando si dice che Gesù indurì il volto per camminare verso Gerusalemme. Dove andrà a far che cosa? a dare la vita per i peccatori, per quelli che lo uccidono. Quindi Dio è duro, ha un volto duro nella misericordia. E andando a Gerusalemme incontra tutti i perduti, tutti quelli che scendono da Gerusalemme. Lui è il samaritano che fa il cammino opposto. Lui è il figlio che è andato nel punto più lontano dal Padre, che è la maledizione, il peccato e la morte, e riporta tutto al Padre e per strada incontra tutti i perduti. E in questo viaggio va per città e villaggi e insegna. Non si dice mai cosa insegna, ma è il racconto stesso che insegna. E fa il cammino verso Gerusalemme. Ecco, appunto, che è il centro del suo cammino, dove lui rivelerà la sua gloria, dove sarà capito da due persone, dal malfattore in croce e dal centurione che lo ammazza. E lì vedranno la gloria di Dio questi due. E intanto noi dobbiamo fare un certo cammino per trovarci. I presenti si potevano trovare col centurione che l'hanno ammazzato perché hanno collaborato, erano quelli che dicevano crocifiggi. Noi che siamo assenti, siccome non potevamo essere presenti ad ammazzarlo, allora c'è l'episodio del malfattore, che è tipico di Luca, che dice: ma perché lui è qui che potrebbe non essere qui sulla croce? E allora capisce perché è lì, è qui per stare vicino a me. E allora capisco anch'io che è morto per me, non solo per quelli che l'hanno ammazzato. Anche per io che vengo dopo, che purtroppo non poteva ammazzarlo allora, ma so che è ancora in croce per me, perché ama me come ha amato quelli. E lui va a confezionare la salvezza a Gerusalemme.
No, è in mente che un uomo scendeva da Gerusalemme. Qui si dice che questo uomo, Gesù, sale a Gerusalemme. Quindi, se quell'uomo siamo tutti noi, a un certo punto veniamo incontrati da lui che sale a Gerusalemme.
E tra l'altro dice 1 Timoteo 2,4 che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Questa è la volontà di Dio. E adesso vedremo come.
Ora un tale gli disse: Signore, quelli che vengono salvati sono pochi? Ed egli disse loro: lottate per entrare per la porta stretta, perché molti, vi dico, cercheranno di entrare e non avranno forza.
Ecco, ci fermiamo prima sulla domanda, poi sulla prima parte di risposta. E la domanda viene da un tale, cioè da ciascuno di noi, ed è la domanda fondamentale: sono pochi quelli che vengono salvati? Il problema è, insomma, chi si salva? È il problema della salvezza. Salvezza da che cosa? Salvezza per che cosa? Noi vogliamo essere salvati da tante cose, tutte le cose che non ci piacciono, le malattie, le miserie, le cattive relazioni, le ingiustizie, il male, il peccato, la morte. Poi magari la salvezza, almeno la salute, finché c'è salute. Ecco, noi desideriamo la salvezza, ma perché la desideriamo? Sotto il desiderio di salvezza c'è una speranza. E quale speranza? Che il mondo, così storto come lo vediamo, non è il senso della vita. Cioè, è una protesta del nostro cuore tutto ciò che contro ciò che sa di morte, di male e che sperimentiamo costantemente. E questo è il nostro desiderio di salvezza, uscire da tutte queste situazioni in fondo che ci limitano, ci distruggono. Ecco, ed è il problema fondamentale, tra l'altro, non solo di ogni religione che pretende di salvare l'uomo, ma anche ogni scienza, ogni tecnica, ogni filosofia cerca di spiegare il male, ogni tecnica cerca di risolverlo, perché la medicina, perché le scienze, per migliorare la vita, per dar salute almeno, per allungare la vita. Poi ci si domanda: ma questa vita che senso ha, che comunque finisce? Allora si pone il problema della salvezza anche al di là della vita, cioè la vita comunque finisce. Allora, chi ha la salvezza? Chi salva la vita? Perché noi, alla fine, ogni paura singola che abbiamo si concreta in una paura unica, è la paura di finire. Che vogliamo esistere, perché la vita è bella. Poi ci sono tante paure di tutte le cose storte, ma la cosa più storta è che ti vengano tolte tutte le cose belle, soprattutto. Ed è il tema fondamentale anche del cristianesimo, è una religione di salvezza. Allora, sono pochi o tanti?
È riservata a pochi, può essere estesa a tutti. E Gesù non risponde in termini quantitativi, non fa percentuale. Dice cosa può succedere, cosa si augura che succeda, esorta che non tanto sforzatevi, è indebolito dire sforzatevi, lottate. Anche Paolo che usa questo verbo, proprio diventare, come si dice, agonisti. Quasi un piano, sul piano sportivo, spirituale. Lottare per entrare per la porta stretta.
Appunto perché vogliamo entrare in questa porta stretta per andare di là dove c'è la casa e siamo di casa nella salvezza perché fuori siamo perduti. E sottolineo ancora che la salvezza poi, c'è il desiderio di salvarsi dalla morte, è il movente di tutta la cultura, in tutti i popoli. Cioè tutta la cultura non è altro che una macchina presunta di immortalità. E l'uomo, che è l'unico animale cosciente di morire, è protesta radicale contro la morte. È l'unico che ha il problema del limite, cosa c'è oltre il limite, perché è cosciente del limite. È un segno di autotrascendenza, vuol dire che è già al di là. E lo dico già in anticipo che la risposta nella quale Gesù si situa è che esiste già ora la vita eterna ed è la qualità di vita che vivi. Cioè, noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. La vita eterna è già ora una vita divina in noi, che invece che essere chiusa nell'egoismo, nella paura della morte, è nell'amore della vita e nell'amore del prossimo. Con un amore anche più forte della morte. L'unica capacità di vincere la morte può essere solo l'amore.
Sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 14. Si può tenere a mente.
Ecco, sì, anche il contenuto. La risposta di Gesù è lottate, c'è la parola agonizeste, l'agone, proprio una forma di agonia, una vera lotta per entrare. Il capitolo 12 si dice che tutta la gente, Gesù è la porta della salvezza, tutta la gente attorno a lui, dice, si calpestava a vicenda, come quando la gente vuole entrare o uscire dallo stadio, si calpesta a vicenda. È un po' la metafora della nostra vita, tutti vogliamo salvarci, entrare in quella porta stretta, perché stiamo male, perché ci calpestiamo a vicenda, perché tutti vogliamo entrare in quella porta lì. Ma allora allargala. Gesù dice no, bisogna proprio lottare per entrare in quella porta stretta, perché molti cercheranno di entrare e non avranno forza, ma scusa, molti vuol dire tutti, perché tutti vogliamo entrare in quella porta stretta. Sia il Papa, che i preti, che i laici, che le suore, che gli uomini, che le donne, tutti vogliamo salvarci, tutti, dal primo all'ultimo degli uomini, anche gli imperatori e i papi vogliono salvarsi. E allora dice, e come mai lottate per entrare, che lotta devo fare? Calpestare gli altri? Ma forse ci sarà un'altra lotta da fare. E la lotta consiste in questo, molti, vi dico, cercheranno di entrare, ma non avranno la forza. Cioè vuol dire che nessuno riesce a salvarsi. Perché la salvezza consiste nell'essere amati e nessuno si ama da solo. è sempre l'altro che mi ama. E la salvezza definitiva è l'amore che ha Dio per me, il suo amore gratuito. E dobbiamo lottare contro che cosa? Contro ciò che è in noi che ci impedisce di entrare. Cosa ci impedisce di entrare nell'amore gratuito? Il volerlo meritare, per esempio? Le nostre presunzioni? Che l'amore, se è meritato, non è più amore, è meretricio. Cioè c'è tutta la nostra giustizia, tutto ciò che abbiamo, ci impedisce di entrare in quella porta stretta, che è la larghezza della misericordia di Dio, che è per tutti i perduti. Ma io mi sento a posto, non ci voglio entrare, come fratello maggiore. Cioè devo arrivare a capire che anch'io sono come l'ultimo degli uomini, perché ognuno di noi è l'ultimo di tutti. Perché alla fine il massimo comune divisore nostro è che siamo semplicemente bisognosi di affetto e di ogni cosa da parte degli altri, tutti, dal primo all'ultimo degli uomini. Quindi siamo tutti poveri. Entriamo grazie alla nostra povertà, grazie al nostro bisogno, grazie alla nostra miseria, entriamo nella misericordia. Quindi c'è da smontare tutte le mie presunzioni, tutti i miei egoismi, tutti i miei deliri, riconoscere la mia povertà che tutto ricevo e accettare questo come condizione creaturale, come luogo di comunione, di riconciliazione, di accoglienza, di me innanzitutto, che sono accolto, e degli altri che sono accolti come me. Allora diventa una vita umana, se no ci si calpesta a vicenda, perché ci calpestiamo noi dentro, volendo prima tirare il collo per fare chissà che cosa. Poi quando anche l'avessi raggiunto tutto qui, quando anche avessi meritato di essere amato infinitamente dalla gente, ma dico come ne faccio un amore meritato? E se una volta sbaglio mi ammazza l'altro, ma non è mica amore questo. Allora capite che la porta è stretta perché nessuno ci può entrare. Perché questa porta non è frutto di un nostro lavoro, è semplicemente il fatto che Dio mi ama infinitamente o mi arrendo a questo amore, che è il desiderio più profondo che ho, e allora mi riconcilio con me, con la mia vita, allora comincio a vivere una vita dove non calpesto più né me né gli altri e diventano possibili le relazioni di 1 Giovanni 3,14.
Sto pensando che le difficoltà, la difficoltà, per cui non si può forzare questa porta, e non è che si apra così abracadabra con delle espressioni magiche, con la confessione che siamo insufficienti e peccatori. Ecco, questo fa sì che la porta si apra. Quando confessassimo questo, si apre, perché è la porta della misericordia. È la porta che dice, ma dunque, quanto ti viene? È una specie di lo sportello dove lo stipendio. È la porta della misericordia, che si apre quando dici miseria. Sono peccatore.
Ecco, dice espressamente, cercheranno e non avranno forza. E allora devo lottare per entrare. Ma se non ho forza, appunto. Allora capirai che la lotta è un'altra cosa. Nell'arrivare a capire che l'amore non è da meritare, che viviamo di grazia e di misericordia, che quindi mi posso accettare cordialmente e posso accettare anche gli altri cordialmente, come siamo accettati da Dio, allora cambiano davvero la nostra relazione con noi e con gli altri, perché è cambiata la relazione col Padre e con la vita in genere. E bisogna raggiungere l'insufficienza, il fatto di non avere la forza. E per salvarsi nessuno ha la forza come per tirarsi su per i capelli, se no se li allunghi diventa calvo, se li accorti non ci riesce lo stesso, ma comunque non ci riesce nessuno. Perché la salvezza è l'amore dell'altro. E Ed è bello allora capire che la nostra debolezza, il nostro limite, è il luogo stesso della salvezza e della grazia. Come il salvato prototipo di Luca sarà Zaccheo, che è esattamente il prototipo del perduto, perché è peccatore, è ricco, è pubblicano e poi anche piccolo, che i piccoli era un termine negativo anche ai bambini per, nelle culture antiche, cioè vale niente. Uno grande e grosso in battaglia rende di più. Ecco, proprio assommava più altre cose ancora e tutti gli elementi negativi. E lui è l'unico capolavoro che riesce a fare Gesù nella sua vita di uno che finalmente gli dice la casa, la salvezza è entrata nella tua casa. Anzi, io devo fermarmi a casa tua, perché anch'io sono piccolo, perché anch'io sono ultimo di tutti, perché anche Dio si è fatto maledizione e peccato, e lì ci incontra tutti, come nel battesimo. E Paolo, invece che il fariseo perfetto, ecco, arriverà a capirlo dopo, e sarà il capolavoro che Gesù riesce a fare soltanto dopo morto, a convertire un giusto, che è Paolo, che capirà di essere il più grande dei peccatori, lui che era giusto e il più bravo di tutti, e che poi si chiamerà da Saulo, Paolo, che vuol dire piccolo, e da maestro di giustizia diventerà il maestro dell'amore e della misericordia.
Sì, mi sembra che a complemento doveroso di quello che dicevo, ecco, accanto all'accoglienza del dono, la misericordia con la confessione della nostra miseria, la disponibilità però ad essere anche collaborativi, che appunto in questa lotta contro ciò che impedisce l'accoglienza del dono, quindi ecco che la mano che risulta così paralizzata si apra a ricevere il dono, che il cuore che è indurito venga toccato, colpito, compunto. Negli atti si dice così, per cui ci si converte, si è convertiti dal Signore.
E il seguito del Vangelo vedremo adesso, e sarà proprio per arrivare a farci entrare in questa porta, che è larghissima. Vabbè, andiamo avanti così.
Da quando sarà destato il padrone di casa e avrà chiuso la porta, voi avrete iniziato a stare fuori, a percuotere la porta dicendo «Signore, aprici!» e allora risponderà «Non so voi da dove siete». Allora inizierete a dire «Mangiammo il tuo cospetto e bevemmo e nelle nostre piazze insegnasti!» Ed egli parlerà dicendovi «Non so voi da dove siete!» Mettetevi lontano da me, voi tutti operatori di ingiustizia.
Ecco, si parla quattro volte di voi, quindi è un discorso diretto agli ascoltatori. Ecco, il voi noi potremmo fare così dicendo voi, oppure dicendo noi. E se noi diciamo voi, voi avete capito la lezione, andate a dire agli altri voi. Invece di voi leggiamo noi, perché stiamo leggendo insieme. Noi siamo questi voi. E cosa sono questi? Noi abbiamo iniziato a star fuori da questa porta. La porta è Gesù stesso, che si è destato, è strano, il Signore che si desta per chiudere la porta, vuol dire il Signore è risorto e ha aperto totalmente la via della misericordia con la sua morte e resurrezione. E noi siamo fuori da questa porta della misericordia. Di uno che dà la vita per i peccatori, perché noi siamo giusti, no? Siamo battezzati cristiani, bravi, devoti, votiamo anche come dice la CEI, più di così. Voi che state fuori da questa porta, e la porta, e star fuori dalla porta vuol dire non aver casa, vuol dire essere perduto. Che la casa è il luogo dell'affetto, della relazione, del padre, dei fratelli. E Gesù la porta. E direte, aprici. E io, dice il Signore, rispondendo vi dirà, non so da dove siete. non vi conosco, da dove venite voi? Cioè, il da dove sei vuol dire qual è la tua casa? Siete mai stati di casa qui nella misericordia? Avete sempre vissuto altrove, nella vostra bravura, nella vostra bambagia, nel vostro compiacimento, nella vostra sicurezza, nelle vostre sicure dottrine, opponendovi agli altri, chiudendovi a tutti, voi sì che siete gli eletti, voi non vi conosco io. Da dove venite? Io vengo da un'altra parte, vengo dal padre di tutti e sono fratello di tutti, voi da dove venite? Cioè ci vuol far capire che siamo perduti, in modo che allora comprendiamo che lui viene da noi. Guardavo se stavo pensando qualcosa, perché... Allora continuiamo su questo, aprici. Non vi conosco, mangiamo al tuo cospetto e bevemmo bere al cospetto del Signore. Siamo noi cristiani, celebriamo l'Eucaristia. E tu hai insegnato nelle nostre piazze, abbiamo ascoltato la tua voce, la tua parola. Qui ti conosciamo bene e ci domandi da dove veniamo? Siamo appena usciti di chiesa da San Fedele, da dove venite? Anzi, siamo dentro. E l'altro insiste. Egli parlerà dicendo, io a voi non so da dove siete. E poi continua, mettetevi lontano da me. Voi siete molto lontani da me, perché siete operatori di iniquità. Ma come operatori di iniquità? Se celebriamo l'Eucaristia, se ascoltiamo la parola, se siamo devoti e bravi, come facciamo a essere operatori di iniquità? E c'è una grossa iniquità, che è quella che crede che la salvezza sia l'appannaggio di anime elette, e non sapere che la salvezza è la misericordia e l'amore che il Padre ha per noi, che il Figlio ci ha dato morendo in croce, e che così noi dobbiamo amare e accogliere tutti allo stesso modo come fratelli, come il Padre ha accolto noi. Che impariamo a vivere di grazia, come siamo graziati. Se no siamo nella disgrazia, siamo fuori dalla casa. E Dio non può farci nulla, perché, se non persuaderci, che dice per favore cambia registro. Cioè vedete come anche il Vangelo proprio vuol smontare tutta la religiosità del perbenismo che uno si costruisce per dire no, guarda, siamo tutti fratelli uguali e se tu ami l'ultimo degli uomini, ami Dio che è padre di tutti. Ma se tu escludi l'ultimo, escludi il tuo Signore che si è fatto ultimo di tutti. Quindi rispetto a tutta una religiosità che è di celebrazioni, di mangiare e bere al cospetto di Dio, di ascolto della parola, ma che non entra nella misericordia ricevuta e accordata, che è il ritornello di tutto il Vangelo, non vi conosco. Dio non ci può conoscere, perché Dio conosce solo l'amore. Ma ci conosce bene perché siamo figli e proprio finirà in croce per noi. È questo che dovremo capire alla fine.
Primo risposto che no, non stavo pensando. In effetti, però volevo... Stavo pensando qualcosa, cioè... Ma chi è che batte alla porta? Qui si dice che noi busseremo, e voi, noi busseremo. E però si dice anche in Apocalisse 3:20, io sto alla porta e busso, ed è lui. Ecco, allora, chi bussa alla porta? Io penso che l'iniziativa sia da parte di Dio. Ecco, lui bussa alla nostra porta. E le nostre porte le possiamo aprire, la porta dell'interiorità del nostro cuore, per dire, la possiamo aprire solamente dall'interno, da noi. E noi non la apriamo se siamo chiusi nell'autosufficienza. E allora è inutile che poi battiamo alla sua porta. Comunque questo scambio di ruoli, questo battere all'una porta o all'altra è interessante. Un'altra cosa che voglio sottolineare invece è il fatto che non c'è una condanna. Mettetevi lontano da me, voi tutti operatori di ingiustizia. È stato detto prima, citando la lettera a Timoteo, che Dio vuole tutti salvi e che noi ci mettiamo lontani da Lui. C'è una specie, non è una minaccia, una condanna, ma è come una dichiarazione di uno stato di fatto. Noi ci poniamo lontani. diventa allora una specie di supplica da parte del Signore di non essere, di non metterci lontani, di non essere operatori di ingiustizia.
E anche poi sulla stessa linea, allora mettetevi lontano da me, operatori di ingiustizia, ma allora se io sono lontano e sono peccatore, non ho forse detto Gesù che lui è venuto per i peccatori, per i lontani? Non è venuto il medico per i malati? Cioè mi vuol convincere che sono anch'io tra quelli, in modo che la salvezza è per me, perché mi metto con gli altri. Fino a quando mi metto fuori dagli altri non c'è salvezza.
Dico un paradosso, allora insomma ci vuole della buona volontà per sottrarci alla ricerca del Signore, perché se siamo lontani, ci mettiamo lontani, lui viene là perché lui è già là, insomma arrendiamoci.
E ma sarà lunga, c'è il resto del Vangelo.
Sì, sono ancora dei passi. Ecco la descrizione, là sarà il pianto e lo stridore di denti quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio e voi gettati fuori. E verranno da oriente, da occidente, da settentrione, da mezzogiorno e si sdraieranno a mensa nel regno di Dio.
Ecco, c'è ancora questo voi gettati fuori, dove pianto e stridore di denti. Il pianto è l'impotenza, il dolore, il stridore di denti è la rabbia, il terrore. Perché vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe. Abramo, Isacco e Giacobbe sono i nostri padri, no? Nella fede. Bene, noi che siamo i figli non ci siamo, ci sono invece tutti gli altri che noi non consideriamo figli. Ma cosa c'è qui sotto? Che fino a quando non considero i miei fratelli, quelli che non considero figli di Dio, sono fuori io. Non accetto che Dio sia padre di tutti. E questa è la grande ingiustizia. È quasi che l'inferno dei giusti sia vedere che sono salvati i peccatori. Ma stai tranquillo, sei peccatore anche tu. E verranno da oriente, da occidente. Quindi questa porta stretta ci entra da oriente, da occidente, dal nord, dal sud, tutto il mondo, da tutte le direzioni, sono le quattro direzioni che indicano poi la croce. Entrano tutti da qui, perché la salvezza è esattamente alla croce, l'amore e la misericordia di Dio. Non entrano solo i giusti, perché dicono noi siamo a posto. Ecco perché gli ultimi sono primi, i primi sono ultimi. Ma una volta che i primi sanno di essere ultimi, anche loro sono primi. Ma se credono di essere primi e sono ultimi, ma se sono ultimi allora va bene. Quindi in fondo Dio ce la condisce per dire, ma insomma, avete capito? Ecco che il problema della salvezza è l'unico problema reale, è che la salvezza è l'amore e la grazia che lui ha per ciascuno di noi e che noi dobbiamo cominciare a esercitare tra di noi. E qui possiamo interrompere.
Qualche testo? Il Salmo 24-23 che abbiamo pregato all'inizio, poi attingiamo abbastanza da Paolo. Lettera ai Romani, capitolo 3, 21-26, dove si parla della salvezza, chiama giustificazione, che avviene per grazia, nella fede, non per uno sforzo, per un impegno doveristico, nell'osservanza di tutto quello che è bene fare. Poi sempre dalla lettera di Paolo ai Romani, il capitolo 11, 1:36, è un po' la vicenda di Israele, che è primo, però al momento sembra davvero che subentrino gli ultimi, i pagani, però si rivelerà qualcosa di molto profondo quando anche Israele sarà integrato. Poi sempre di Paolo, la lettera ai Filippesi, il capitolo 3, dove Saulo, ecco, è cambiato, è salvato, decentrato da se stesso, impegnato come era nel sentirsi, perché effettivamente era giusto, capisce che è salvato dal Signore e il Signore diventa il Signore della sua vita. Poi semplicemente da Luca, capitolo 6, 11, c'è il racconto appunto della mano che è incapace di ricevere il dono perché è inaridita, e Gesù la apre perché possa ricevere il dono, non afferrare qualcosa, ma ricevere il dono. Ecco, semplicemente questi brani. Terminiamo qui.
E prima di terminare diciamo che lunedì prossimo 10 ci troviamo, poi il 17 c'è il concerto qui in chiesa, quindi noi non ci siamo, poi interrompiamo perché siamo via da Milano e riprendiamo il 18 febbraio e poi continueremo tranne il lunedì di Pasqua all'inizio di maggio.
Per cui chi pensa di non poter la volta prossima venire riceva già gli auguri di Natale.
Ecco.